tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Boris, ho divorato Something Very Bad Is Going To Happen. Cosa ne pensi tu?
Figo. Ultime, prime due molto belle.
Allora, attenzione, perché prima di parlare dei film in uscita in questo weekend, faremo un piccolo focus sulle serie TV che ci hanno chiesto i nostri ascoltatori di raccontare. Su o giù, chissà. Scusa, ma non è tanto strano che siano morti tutti. Erano tutti vecchi che ragazzine. Uno potrebbe anche suggerire... Ah, quelli del... Perché va avanti il processo Rubi, ancora. Corte d'appello, 22 oggettine, è morto Berlusconi. Basta, oh. A Bocca sì, andava in pensione, e vanno avanti.
Vabbè, non è che ti devi... Cioè, pure Epstein è morto, mi pare che continuano.
Giusto. Sì, ma il problema è che erano ultra settantenni che si trovavano con le sedicenni grazie al potere e ai soldi.
Questa
è la rivelazione.
Non è mai accaduto, ragazzi.
Questa è la rivelazione.
Non è mai successo.
Raga, dolce e dolce. Devono fare una ristrutturazione da 350 milioni di euro. Fanno una pasticceria, dai. Fanno sì. Bocconotti,
una bella pasticceria.
Cannoli, sfrongolotti. Ma tutta sta roba qua, dai.
Beh, allora.
Tu pensa che Aurelio De Laurentiis sì. ha anche una società che fa gelati. Lo Stecco Lecco.
È bello.
Che porco.
È bellissimo.
E
il come si chiamano quelli che vendono, noleggiano e comprano auto di lusso?
Fanno leasing.
Quelli che noleggiano, leasing. Comprano e vendono
luxury rent car.
Ha appena comprato una macchina da 2,3 milioni di euro e io ho pensato, ma perché non li dai ad Alison Santos?
Giusto,
esatto, bravo.
È esatto. Giusto. Boris, come la vedi Sydney Sweeney nuova 007, scelta walk o scelta per le sise? Attenzione.
Credo che siano entrambe le
walk valide, per le sise.
Insomma, walk per le sise.
Walk sì. per le sise. Bene. Quindi questa è la risposta.
No,
va bene.
Credo che sia uno degli episodi più enorme sopravvalutazione di un'attrice, di un sex symbol. Cioè, nel senso, credo che il mondo sia impazzito per lei non avendo capito bene che cos'era, come fece con Scarlett Johansson. La differenza è che Scarlett Johansson almeno ha un talento d'attrice, mentre Sweeney manco quello.
Niente, ragazzi, qua la situazione
piano piano.
Qua la situazione è molto 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 complicata. Grazie per averci portato i diz visti ieri per la prima volta dal vivo, sono micidiali, ci scrive Gabriele. E grazie, c'è da niente, scusa, non ho capito. Dacci qualche cosa. Allora, buongiorno.
Soldi.
Pochi giorni fa ho finito la seconda stagione di Paradise, forse il filone post-apocalittico che adoro, non è dei più originali, ma quanto sono bravi gli attori principali. Boris, concordi?
Ma il problema è che il post-apocalittico si attaglia perfettamente alla nostra situazione attuale. Cioè, i generi che virano sul thriller, sull'horror, funzionano quanto più la realtà si avvicina a quelle paure o quanto più ne è lontana. Cioè, non quando sei in mezzo. Il post-apocalittico adesso è quasi neorealismo, nel senso che tu hai paura di svegliarti e trovarti in quella condizione. Gli attori di solito sono bravi, va detto, perché per chi ha fatto, che ne so, teatro, cinema, lo sa. Cioè, quando tu devi lavorare sull'eccesso è molto più facile che lavorare sul cesellare. E quindi in quei contesti l'abito, la location, fa il monaco. È veramente difficile essere incapaci, insomma. Ripeto, è sempre il solito discorso che faccio sui film sul pugilato. Quando fai un film sul pugilato devi fare tre espressioni e dire due cose. Se le sbagli è un po' colpa tua.
Allora, signori, tra poco esce la quarta stagione di From. Cosa ne pensi?
Non l'ho visto.
From.
Non ho visto neanche le prime tre.
Di nuove uscite, è uscita la quinta di The Boys.
Ah, The Boys.
Però posso dire che io dalla terza
Basta con The Boys. Io non ho visto manco una.
Ma come
non
l'hai mai visto? Lo devi recuperare. Rifiuto. Bellissimo, uscita.
Quanto è figa Rooster?
Ve lo dirò quando la vedrò.
Ah, bravissimo. Boris, io non riesco a vedere più niente.
Ma che sei venuto a fa oggi? Bond andava?
Allora,
ragazzi, ma provateci a vivere nella mia vita. Cioè, sapete quante ne escono nuove?
Ragazzi, non c'è bisogno. Oggi Boris è venuto a parlare di Aldair Cuore Giallorosso. documentario su Aldair scritto da Boris Sollazzo, che uscirà il prossimo 21 di
maggio.
Vogliamo
dire questa cosa, ormai ho detto la quota di la quota di insicurezza che uno ha. Oggi lui mi ha fatto vedere la locandina,
sì,
e per la prima volta mi è sembrato vero, nonostante
dove c'è
nel
scritto
frattempo l'abbia scritto effettivamente insieme a,
è stato girato
allo straordinario Shady Shop, è stato girato, hanno continuato tranquillamente dalla produzione a mandarmi le cose per controllarle, tutto quanto. E poi ho firmato anche un contratto.
Ma è la vita che ti ha reso.
Ma
così.
Nel momento. Ma ci credo solo adesso che lo vedo.
Allora, c'è scritto a chiare lettere sulla locandina, sceneggiatura di Shady Shoffi, Boris Sollazzo.
Non
e
ci credere fino a quando
aggiungo,
non lo vedi.
Aggiungo
sì, lo
anche.
So. Però
aggiungo
adesso
anche
c'è qualcosa che posso mandare in giro, capito?
Che c'è scritto in collaborazione con AS Roma e Radio Rock. Quindi insomma, giuro.
Sì, e questo però un po' lo fa sembrare. Questo un po' lo fa sembrare un film di Marcia Caratonda,
sì,
no?
Lo è.
Cioè, secondo me,
un pochino lo è.
La regia, secondo me, non è di Simone Codano, ma di Bruno Liegi Bastaglioni.
Scusa un attimo, Sandro Bonvissuto, che è il coprotagonista del film, è un po' Marcia Caratonda.
Io devo schiacciare.
È un personaggio di Maccio Capatonda, da un'idea di Roberto Coll.
C'è un allora, momento proprio del film, secondo me, in cui lui è proprio Maccio.
Sì. Ma ragazzi, c'è un momento. Dopo recensirai naturalmente questo film. Film che ha scritto lui.
Quando esce? Come faremo?
Conflitto di interessi pazzesco.
Come faremo?
Inviteremo un altro critico qui.
Lo stroncherò.
Bravo,
geniale.
Bravo.
Dirò,
geniale.
Tutti
bravi,
Boris.
Tranne
il sceneggiatore.
No, oppure c'è un'idea geniale. Inviteremo lo sceneggiatore Boris Sollazzo, che sarà intervistato dal critico Boris Sollazzo.
Mi sembra ancora meglio. Bravo.
Si sposterà da parte
quasi schizofrenico.
Si sposterà da parte all'altra.
Boris, film niente, serie TV niente. Chi se via a Napoli allora?
Chi se via a Napoli, penso che.
Non lo so, prima dobbiamo vincere il quinto scudetto e poi vediamo.
Allora, ma di Scrubs avete già parlato, sono arrivato all'ottavo episodio e mi sta piacendo.
Sì,
Scrubs
sì.
Nuovo.
Allora,
no,
io però non so se mi sta piacendo lo Scrubs nuovo, perché mi hanno fatto talmente schifo le prime puntate.
Ah, ok.
Da aver abbassato tanto le mie aspettative e dire, però queste invece sono buone.
Ah, ok.
Oppure se effettivamente sono migliorate.
Attenzione. Sì.
Perché guarda
cosa...
che per esempio io non so se a te è capitato con i tuoi driver, le
sì.
ultime due a me mi hanno deluso.
Invece a me mi hanno fatto impazzire. L'ho trovata bellissima.
Allora, secondo me le rimetterò nella giusta posizione nel momento che ho detto di i tuoi driver è un po' pericoloso.
Vabbè,
nella giusta posizione.
Sempre nella giusta posizione.
Su come andrà la seconda serie, però. Quel papà si è dimenticato il caricabatterie.
Ah, vabbè,
ha disturbato,
dai.
No?
Vabbè.
E anche la penultima.
E dove se l'è dimenticato?
E anche la penultima, in cui. Mo, capito che siete una coppia gay.
No,
però
non fare spoiler.
No, cioè, passate due settimane senza litigare mai. Cioè,
ma sono gli inizi.
Ma
quello è proprio l'idillio dei primi giorni.
È sembrato passare dalla rivoluzione. Ah, no, il paradiso del signore.
Curioso.
Anzi,
molto
il paradiso
no,
signore.
No, ma che dai.
Oh, ragazzi, comunque ho visto dei pit, sto vedendo dei pit
però
nella stagione.
Anche là sarebbero state due puntate straordinarie se non fosse stato che i The Driver mi aveva dato nelle prime cinque puntate talmente
no, ma è bellissima.
Tanto godimento.
Senti un attimo,
che...
invece devo dire una cosa, dei pit della seconda stagione l'hai vista?
Sì.
Allora, io devo dire la verità, ho iniziato a vederla dicendo però è sempre po' sta roba. Poi stanno inanellando due o tre puntate contro Lice. E contro la diciamo la sanità privata che devo dire mi stanno piacendo molto.
Io so.
Poi la formula ormai è tritritrita però funziona secondo
me. Conta che io ho visto tu sai che io ho questa mania del rewatch, no?
Sì.
Ogni tanto vado a pescarmi qualcosa e sto vedendo The Pit che c'ha questa puntata di Antolice e Good Fight che è lo spin-off di Good Wife. Ora io ve lo consiglio Good Fight perché vabbè è sempre un legal con Diane Lockhart al posto della sempre l'infermiera, non mi ricordo mai come si chiama, dell'infermiera greca di Yar.
Sì.
E che cosa succede? Loro praticamente Diane storicamente è sempre stata una anti-Trump.
Sì.
Si trovano nel primo quadriennio di Trump ad essere avvocati in uno studio nero.
Sì.
È super politico.
Sì.
E tu dici è vero che l'America è l'America, però la capacità di fare satira selvaggia senza rete è impressionante. Vale per Pit e vale pure per Spotify.
Radio Rock Podcast.
Barbed Wire Cardinals su Radio Rock. Boris, io non riesco più a vedere niente perché appena mi metto sul divano la sera crollo. Che ne pensi? Insomma.
Sì, allora ti capisco ed è un problema.
Come si può ovviare?
Se tu vivi con tua moglie e tua moglie si addormenta prima di te. Ed è tragico, perché magari sta succedendo adesso, per esempio, in una delle mie serie preferite hanno arrestato uno dei miei personaggi preferiti. Tu dici, non posso chiudere, eh? Poi vedi che si è addormentata e dici, fingo di non averla vista, ma almeno arrivo, oppure vado a dormire pure io. E ho capito che andare avanti con una serie è peggio del tradimento.
Certo.
E quindi sono andato a tradirla
subito.
Allora,
per resistere alla tentazione,
le ultime sul reboot di X-Files, ci scrivono. Le ultime sul reboot.
Non ne so, non lo so, nel senso che le ultime.
Bravo. Cioè, niente.
L'attesa di X-Files è lo stesso X-Files, nel senso che le notizie su X-Files, sul nuovo reboot di X-Files, sono pochissime, ma durano da talmente tanto tempo che sono a loro volta una serie televisiva.
Vedono notizie sul docufilm realizzato in collaborazione con Radio Rock, in uscita il 21 maggio. Aldair, cuore giallo rosso.
È bellissima l'idea che però i due sceneggiatori, Shadi Cioffi e Boris Sollazzo, siano un interista e un napoletano.
Non siete romanisti voi due?
No.
Strano, molto strano. Indagheremo,
fondiremo. No, anche se posso, dire che è difficilissimo fare una cosa del genere e non farsi contagiare. Nel senso, io adesso, non perché il Napoli avrebbe potuto vincere lo scudetto, però in Inter Napoli mi sono dispiaciuto per voi.
Sì. No, certo, immagino. Adriano, che ascolta da Napoli per l'appunto, manda una stilettata al nostro Maurizio Panigoli. Non fare il vago, non fare
una
stilettata, non fischiettare, che Adriano di Napoli ti manda una stilettata al fulmicotone.
Anche giusta, se vogliamo.
Ascoltandolo per radio, avendolo visto e apprezzato a teatro, penso che l'unico difetto di Maurizio Panigoli è che non gli piace Totò. Come si può redimere Totò, secondo Boris?
L'unico difetto, Boris.
Dai, vabbè, sai, c'è anche questo problema grosso
della comicità
per Maurizio Panigoni, della volgarità.
Sì.
Cioè, la volgarità, che le due cose siano collegate. Non gli piace Totò, gli piace la volgarità, e questo insomma lo porta più dalle parti di Massimo Boldi.
Allora proviamo che gli possiamo consigliare di vedere di Totò. Non lo so, qualcosa che...
Vabbè, io sono sempre pazzo della mala femmina.
Cioè, bellissimo. Sono più della femmina. Camillo Mastrocinque, altrimenti Bolognini con Arrangiatevi, grandissimo film, anche quello, non so, Totò a colori,
caso, Mauri.
Di Steno,
pesca
no?
Pesca a caso, Totò a colori invece.
Vabbè, quella era una cozzaglia un
po'. Totò Truffa, Totò Truffa. Mi piace Totò Truffa.
Bellissimo. Totò Truffa, bellissimo.
Il Marescialle.
Allora, vediteli tutti, Mauri, fai una cosa.
Comunque dire che il mio unico difetto è questo è perché non mi conosce proprio bene.
È un grosso difetto.
Maurizio, lascia fare il signore qui.
Io posso sentire la citazione sullo spettacolo a Ostia detta da Bogdan.
Sì, dopo
un grande piacere.
Allora, dopo la faremo, la metteremo in campo. Naturalmente tutta la citazione è rifatta dal signor Bogdan.
No, aspetta, Bogdan, facci Bogdan che vuole andare a vedere Aldair quale giallo rosso.
Bello, questa è l'evoluzione.
Con la voce, bravo. Ho finito l'altra sera, dice Giuliani. Allora ci scrive Giuliani. Ho finito l'altra sera.
Sto sentendo male.
Così, Rudy Giuliani, come cazzo?
E che ne so, sei l'ex sindaco. Ma Giuliano Leone.
Ah, Giuliano Leone.
Giuliani Leone.
Giuliani, ma che...
Allora, quel signore, dai, come si chiama quel signore?
Il signore anziano che fa dalle 13 alle 15.
Allora, cioè, ho finito
Giuliani Leone
sera
è quello che ha intervistato Mario Agnello.
Portobello. Gifuni è il nuovo Volonté, punto. Vabbè, ma Boris lo dice da 50 anni sta cosa, dai. Non fai ridere,
però
Giuliano,
non sei nemmeno
particolarmente originale.
Allora, non ti presentare
che ti dico, vattene via. Allora, la colpa è sulla nostra, darti troppa confidenza e farò un gesto caro a Patrizia Palladino.
No, non fare.
A casa. È un capolavoro, Portobello, però c'è una cosa che a me ha stupito. Allora, Fabrizio Gifuni è fantastico, Romana Maggiore Vergano è fantastica.
Sì.
Però questo è un disagio che proveranno le mille persone che hanno visto entrambe le cose, quindi è proprio da detto ai lavori. Nel tempo che ci vuole di Francesca Comencini, capolavoro totale,
bellissimo.
Fabrizio Gifuni fa il padre di Romana Maggiore Vergano.
Sì.
Neanche un anno dopo esce Portobello e sti due...
E adesso farà il figlio al prossimo figlio.
Allora io mi sono sentito sentito un filo a disagio. La cosa particolare è che tu dici, vabbè, sai quante volte succede che due abbiano un casting diverso. Vero, però, bell'occhio, è il regista di Portobello e il produttore del tempo che ci vuole.
forse era una sua cosa, no, che ha voluto,
cioè,
no,
sua, gli piace incesto su Pornhub,
cioè no,
incesto su Pornhub,
è un po' inquietato.
Vabbè, il Good Fight è ottima, l'ho vista anni fa mentre il tracollo americano cominciava, consigliatissima, ci scrive Carla. Sentiamo
Marco. Ma è impressionante,
Marco.
È impressionante perché sembra di adesso.
Buongiorno Rock Show, non diciamo cazzate, noi Finocchi litighiamo peggio degli etero. Allora, non diciamo cazzate.
Allora Marco Tuona dice: noi Finocchi critichiamo più degli etero i film. Allora,
so perché mi sono immaginato, non so quando proprio il Finocchio con la faccia che...
No, cioè, allora,
certo, io ormai è talmente, allora, Marco, è talmente passato, ma non è, questo tipo
però,
di cavolo.
Però permettimi,
io mi immagino il cartone animato del Finocchio con la
però
faccia.
Permettimi, noi Finocchi critichiamo gli etero, va benissimo tutto. Però questo film, questa serie TV, veditelo perché è bellissimo. Però è che si, Boris ha espresso un parere, per carità, rispettabilissimo. Ma non è che se non litigano, litigheranno un altro momento.
Ma sì, ma no, però ma poi c'è da contestualizzare.
È una cosa di scrittura,
però
c'è una tensione narrativa ed emotiva che negli ultimi due, cioè sembra... Ecco, sembra,
ma quella è la trasformazione, cioè, secondo me loro ti vogliono
serie.
Far sentire la trasformazione.
Sembra una serie televisiva. No, io sono sicuro che nella prima stagione, nella prima episodio della seconda stagione, un camion c'entra quella macchina e quindi tutto tornerà a posto. Però così sembrano quelle stagioni delle fiction Rai in cui magari nelle prime 3-4 puntate succede di tutto e poi però attenzione, lieto fine, arrivami addosso.
Perché con la voce di Totò l'hai fatto?
No.
Attenzione,
no, quello non è Totò,
ma
che
non è Totò,
no, benissimo, ci scrivono, vedi il mio, hai ragione,
stavo dicendo lieto fine, avvienimi addosso, poi ho detto
no, bellissimo,
forse no,
ha ragione Totò, non gli piace perché non fa ridere, come a Badantuono perché dovrebbe far ridere Tim e Maurizio. Allora ragazzi, se c'è uno che fa ridere è Totò. Non fa ridere nessuno, non fa ridere a Badantuono, Massimo Boldi, Totò, De Sica, non fanno ridere nessuno.
Badantuono è un mistero, vero?
Allora,
comunque,
tranne
anche per me,
Cristian De Sica.
No, ma Badantuono che diventa famosa quando smette di far ridere.
Non ti seguo più,
perché Badantuono ha forza, no, più senso.
Allora, Badantuono ha fatto ridere.
Allora, Carlotta dice che forse li ha pagati a cottimo. Carlotta che, diciamo, evidentemente è più... ingenuotta,
ha una visione imprenditoriale, in realtà non è sbagliato, ti faccio fare 3 film a prezzo di 2.
Vedi, io ho pensato subito alla malizia, ho pensato
lei che è
imprenditrice
seria, pensa al business plan,
lei ha il business plan, cioè ha pensato, l'ha presa a cottimo,
due film, potrebbe essere male,
due film pagati per 1,5 praticamente.
Allora no, secondo me è successo questo, li ha visti, ha capito che avevano un'alchimia, e devo dire i singoli personaggi sono perfetti, cioè Gifuni, Tortora e lei funzionano, che sono rimasto un po'.
Scusa, lei fa, lei a Portobello fa il personaggio
di
lei,
l'amante, diciamo, di,
no, perché sulla, in un podcast che ho sentito, la compagna,
sì?
Diciamo, non la moglie.
Dimmi.
In realtà nella storia è molto più giovane di lui, quindi forse
ma infatti anche
è quello, quello, quando dici c'è l'aspetto inquietante che poco prima
ha fatto
quello.
La figlia, capito?
Ragioniamo, è un sozzone,
la cugina, la figlia,
non c'è cosa divina di... Allora, intanto Battista denunciato dalla gente mi ha dato dello sciacallo, leggo su,
miseria, visto.
Sciacalletta. Allora, vediamo un attimo. Attenzione, signori. Emi, fagli a livella.
Allora, Emi, che quello è il pezzo tuo, quello.
Dopo faremo. Dopo chiuderemo
con
la
livella. Livella. Io non lo so.
Quanto ci manca? Quanto ci manca?
E la cafatta.
Non è la livella.
Stommo t'avessa acciso. Che poi
non è la livella.
Comunque, veramente. I dialetti.
No, era la mala femmina, no? Che oggi è improponibile perché prete è femminicidio. Se avessi fatta un altro,
Lella è napoletano, cioè non so, no.
Mannaggia, ragazzi. Va bene,
eppure poi chi è che ti fa l'ultima versione di Lella più bella di tutte? Paola Turci. Cioè, capisci?
Sì, è strano.
No?
Però è un testo particolare,
Che infatti
però
no, pensiamo
avanti,
in quel andiamo momento.
Avanti. Grazie, l'ha fatto pensando alla De Pascale.
Appunto,
ecco, 9:53, musica.
Un anno di scuola e a cena col dittatore, velocemente che dobbiamo chiudere, dai.
È bello.
Abbiamo parlato anche
bello,
del film.
Bello.
Allora,
un anno di scuola Laura Samani aveva esordito con Piccolo Corpo, film clamoroso in termini di linguaggio, grande esordio di quelli che tu dici, è nata un'autrice meravigliosa, vi dico subito che conferma di essere molto brava. Fa una scelta che io comprendo, non mi fa impazzire del tutto, cioè fai un esordio di rottura e poi dice, tra virgolette, all'industria con tutta la dignità, so fare anche film meno sperimentali. Un po' ricomincio da tre, no? Cioè, scampo il secondo per darmi una, un tono, tra virgolette, e poi vado al terzo. E, però funziona, nel senso che tanto Piccolo Corpo era potente in tutto, quanto invece un anno di scuola gioca sui dettagli, e i dettagli sono estremamente sperimentali. Mi piace molto il fatto che l'ispirazione sia un romanzo di Gianni Stuparic del 1909, che venga ambientato 100 anni, più o meno 100 anni dopo, un po' meno, trovando una collocazione temporale a Trieste in cui le caratterizzazioni sono adatte, cioè il 1909 era un preguerra, l'ambientazione di questo periodo racconta l'irredentismo slavo dell'ex Jugoslavia, eccetera, eccetera, eccetera. Sono quattro adolescenti, tre maschi e l'unica femmina di una scuola totalmente maschile. La femmina, la ragazza, è svedese. E, è molto interessante perché racconta l'adolescenza allo stesso tempo in maniera molto particolare ma anche molto universale. Cioè, potrebbe essere un film americano, scandinavo, ti fa capire che quell'ambientazione anagrafica ha qualcosa che parla a tutti. Mi piace molto la caratterizzazione del personaggio femminile. Lei è bella senza essere conforme a nessun tipo di sguardo maschile. Mi viene da dire disinibita, ma non è giusto, è proprio libera nel senso vero del termine, cioè se ne va in giro col proprio corpo e col proprio essere e con il proprio desiderio, non solo fisico, proprio col proprio desiderio di guardare, di vivere, di capire, di pensare, senza nessuna sovrastruttura, senza nessun retropensiero né di chi la guarda né di lei che si racconta. E questa è la cosa interessante, cioè in una struttura narrativa e visiva molto più convenzionale rispetto all'esordio, lavora invece, secondo me, il suo essere rivoluzionaria di Laura Samani, perché questo è il nome della regista, si sfoga nell'adattamento e nella caratterizzazione dei personaggi. L'unica cosa è che io veramente sono un pochino, un filo stanco di vedere film sulla scuola, cioè nel senso è diventato un genere tanto abusato.
Bene.
Quindi forse avrei cambiato l'ambientazione.
Dobbiamo chiudere.
C'era col dittatore. Allora, Francisco Franco vince la guerra civile e dopo due settimane, come ogni dittatore, che cosa pensa? Facciamo una cena di gala nel mio hotel preferito. Peccato che il tuo hotel preferito sia diventato un ospedale da campo. Il tenente non ha il coraggio, a cui lo dice, non ha il coraggio di dirlo, va all'hotel e in questo ospedale da campo è rimasto solo, diciamo, il capo struttura dell'albergo, tale Gennaro, non sto scherzando, una N sola, e si dicono qua o ci ammazza o sta cena la facciamo. E inizia una commedia all'italiana vera e propria, che un po' è la cena di scuola con l'unità di spazio e di tempo, e un po' è, diciamo, tutto quello che ci piace di più della commedia spagnola che si richiama alla commedia all'italiana, con personaggi proprio loro due, i due protagonisti si chiamano Gassman e Sordi, proprio alla spagnola. E è divertentissimo perché la prima battuta del momento di commedia è, dice: sì, ma dove li troviamo i cuochi? In carcere. Perché in carcere? Dice: perché erano oppositori del regime. E lui fa: ci sarà un cuoco di destra a Madrid? No, i cuochi sono tutti di sinistra. E io pensate qua chi adesso, tipo quello del Nobba, dice non è più così. Quindi comincia questa avventura picaresca in cui bisogna costruire questa cena, e deve essere una cena di gala. È un film di fatto ambientato anche questo 100 anni fa, dove però Francisco Franco è proprio Donald Trump. Cioè, se tu togli Francesco, ma è fatto però prima che lui potesse pensare così. Okay. Se togli a Francesco Franco la cena e metti a Donald Trump la sala da ballo alla Casa Bianca, è esattamente la stessa cosa.
Bene.
E ti racconta che il potere a volte non va bombardato, ma va preso in giro, perché è incredibilmente stupido. E pur Franco, non essendo uno stupido, da potente era stupido.
Bene, a cena con il dittatore, quindi?
Beh, si deve vedere, è proprio un bel commedione all'italiano.
Un anno di scuola, invece?
Si può.
Bene, si può vedere. Grazie Boris, a settimana prossima. Ciao ragazzi, ciao, a lunedì. Ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.